Un ascoltatore mi ha scritto e mi ha detto che nelle procedure di export e import di dati si è scontrato con la codifica dei caratteri, quello che forse qualche volta avete visto come UTF-8 o UTF-16 o ancora ASCII o ancora ISO o altri mille modi. In effetti è vero, non ne ho mai parlato qui su Pillole di Bit, ottima occasione per una puntata, ho pensato. Ho creato il file dello script, ho cercato un po' per studiare e ho scoperto che in confronto aprire il vaso di Pandora sarebbe stata una passeggiata. Per questo motivo la puntata sarà una trattazione molto ma molto semplificata di un problema molto ma molto complesso: trattare i caratteri nel mondo dell'informatica. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela in puntate brevi e facili, alla portata di tutti, con questo podcast Pillole di Bit da novembre del 2015. Partiamo da un assunto che dovrebbe farvi riflettere. Per come stanno le cose, qualsiasi cosa digitale abbiate in mano, se vi fa vedere i caratteri esattamente come li volete, vuol dire che state assistendo a un processo assimilabile alla magia o dovete ringraziare gente davvero molto brava. Io credevo che gestire i fusi orari e la gestione delle date fosse complesso, ma poi ho letto la gestione dei caratteri e ho scoperto che è molto molto peggio. Poi più ci si addentra nella tecnologia, più si scopre che molte di quelle cose che noi diamo per scontate funzionano grazie a menti geniali che si sono messe lì e hanno sistemato problemi mastodontici. Poi, c'è gente che crede alle scie chimiche o che la polvere del deserto sia stata portata in Europa da degli aerei o che i vaccini siano compiti di composti chimici che reagiscono con il 5G. Non mi spiego come si possa essere tutti della stessa specie. Vabbè. Immaginate di avere un file di testo da salvare da qualche parte. Voi dovete scrivere delle parole, ma queste devono essere salvate sul disco in modo binario, come chi ascolta spesso questo podcast sa, solo valori 0 e 1. È necessario convertire tutti i caratteri in una serie di bit che possono essere memorizzati sul disco. Serve avere una tabella di conversione che metta in relazione i bit con i caratteri. Quanti caratteri abbiamo? Partiamo dalle cose semplici. L'alfabeto americano. Sono 26 lettere, ma sono maiuscole e minuscole e quindi arriviamo a 52. Poi ci sono le 10 cifre, da 0 a 9, siamo a 62 caratteri diversi. Poi ci sono tutti i caratteri quali la punteggiatura, parentesi e gli altri caratteri particolari, quelli di base sono 33. Siamo arrivati a 95, ma non abbiamo finito, perché ci sono tutti i caratteri che non vediamo, come tab, spazio e un sacco di caratteri di controllo come il fine linea, quello per andare a capo, che sono due caratteri diversi, il carattere nullo e così via. Arriviamo, guarda caso, a 128. 128 è un numero che conosciamo, è una potenza di 2, per la precisione 2 elevato a 7. Con 7 bit riusciamo a memorizzare 128 caratteri, che di base sono quelli che in genere ci servono per leggere e per scrivere. No, per la precisione ci servono per leggere e scrivere in inglese americano. Visto che un byte è composto da 8 bit, possiamo aggiungerlo alla nostra tabella, raddoppiando la quantità di caratteri memorizzabili, così da inserire alcuni simboli matematici e quelli che servono per fare i disegnini che ogni tanto vedete nelle opere d'arte fatte a carattere, quelle che si chiamano ASCII art. Si chiamano così perché questo set di caratteri si chiama ASCII, che sta per American Standard Code for Information Interchange. In italiano, codice standard americano per lo scambio di informazioni. Lo standard nacque a inizio degli anni 60 del 1900. Noi lo pronunciamo ASCII, anzi io lo pronuncio ASCII. In originale è ASCII o una roba del genere, sicuramente lo sto pronunciando male. Vi sarete subito accorti che c'è un problema. In italiano ci sono le lettere accentate, che qui mancano, ma mancano le lettere francesi, quelle tedesche e mancano tutti i milioni di caratteri delle scritture che ci sono nel mondo, e vi assicuro che mentre voi state pensando magari al cinese e al giapponese ce ne sono decine che magari non sapete che neanche esistono. Io le ho scoperte andando a cercare la documentazione. Tutti questi caratteri che per noi sono strani hanno tutti il diritto di essere scritti sugli schermi di chi li usa e non possiamo avere una tabella ASCII per ogni lingua per diversi motivi. Il primo è che in molte lingue 256 caratteri non bastano. Il secondo è che se io faccio un testo nella mia lingua e lo spedisco a un interlocutore in Asia, non va bene che dove io ho scritto una A maiuscola lui legga un carattere che nella sua lingua sia completamente diverso, perché nella sua tabella il byte 0x41 è associato a una cosa diversa. E allora come si fa? Si estende il set di caratteri in modo che possa contenere tutti i caratteri del mondo. Nel 1991, dopo circa 30 anni dallo standard ASCII, nasce la versione 1.0 di Unicode. Negli anni Unicode è cambiato molte volte, l'ultima versione è la 15 del 2022. Per far stare all'interno di un'unica tabella tutti i caratteri di tutte le scritture del mondo, i bit sono stati portati da 8 a 21. In questo modo ci stanno davvero un mondo di caratteri, simboli, ideogrammi e anche tutte le varie emoji, e restano ancora un sacco di posti vuoti per eventuali espansioni future. Le prime versioni erano a 16 bit per 65.000 caratteri circa, con 21 bit siamo a circa 1 milione. La rappresentazione dei byte Unicode è comunemente scritta con la U maiuscola, il meno e la stringa in esadecimale, dovesse mai capitarvi di vederla. Ma non è finita qui. Visto che 21 bit non sono pochi e che i byte sono da 8 bit, ogni carattere dovrebbe usare sempre multipli di 8 bit, solitamente 1 byte, 2 byte o 4 byte. 21 bit sta in 4 byte e sprecare un sacco di spazio per usare delle tabelle carattere che non si usano mai è molto controproducente. Viviamo in un mondo dove lo spazio costa poco e la banda è velocissima, ma se ogni volta che scrivo un carattere devo occupare 4 byte al posto magari di uno, lo spazio occupato sarà inutilmente 4 volte maggiore. Per questo motivo sono stati inventati degli schemi di ricodifica che comprendono un sottoinsieme di caratteri e solitamente sono quelli che si usano di più. Sono nate quindi le codifiche UTF-8, UTF-16 e UTF-32. UTF sta per Unicode Transformation Format. La versione 8 è la più usata ed è stata presentata nel 1993, quando Unicode era alla versione 1.1. Un carattere in UTF-8 occupa tra 1 e 4 byte, in base a un elenco. Ve la faccio facile, ma vi assicuro che facile non è, soprattutto in podcast. Se è un carattere che corrisponde ai 127 caratteri in ASCII, in UTF-8, il primo bit è a 0 e gli altri 7 sono il valore del carattere. Se diventa più grande, i bit diventano più di 8, vengono quindi distribuiti su più byte. In questo modo, cercate di starmi dietro, so che raccontarlo non è semplice, ma vi lascio comunque in descrizione il link alla wiki con gli esempi grafici. Nel primo byte, composto da 8 bit, i primi bit indicano da quanti byte è composto il carattere. Gli altri bit che restano contengono l'effettivo dato del carattere. Quando il byte finisce, si continua sul byte successivo. Esempio, un carattere occupa 10 bit. Il primo byte in Unicode ha come primi bit 110, che vuol dire attenzione, questo carattere occupa 2 byte. Visto che 110 sono 3 bit, di 8 ne restano 5 liberi. Li occupo con i 5 bit che costituiscono il carattere. Il secondo byte inizia sempre con 10 e negli altri 6 metto i rimanenti 5 bit per concludere la composizione del mio carattere da 10 bit. Con questa logica, se i caratteri più usati sono nelle prime posizioni, statisticamente occuperanno pochi byte. Ne occuperanno di più se uso caratteri molto particolari e meno usati. Senza scendere troppo nei dettagli, gli alfabeti asiatici tipo cinese e giapponese occupano meno spazio in UTF-16, 2 byte, che in UTF-8, dove occupano 3 byte per carattere. Detto tutto questo, alcune cose dovrebbero essere abbastanza chiare. Per trasferire dati tra sistemi diversi è necessario che questi siano scritti con lo stesso identico set di caratteri. Se non lo sono, serve un sistema che converta da un set all'altro. Ogni sistema dovrebbe essere in grado di ricevere set di caratteri diversi per poter leggere messaggi e dati provenienti da chiunque, per evitare i caratteri strani con i punti interrogativi nel rombetto o i quadratini. Tutti i sistemi digitali sono molto complessi e il grande lavoro che è stato fatto per renderceli facili ogni tanto dovrebbe essere apprezzato e non ignorato. E le emoji? Anche qui è un discreto caos. Le emoji standard di solito sono in UTF-8, occupano 4 byte. Ma se usate quelle modificate, ad esempio la mano con il pollice su, con un tono di pelle diverso dal classico giallo, questa occupa il doppio dello spazio, i 4 byte dell'emoji e altri 4 byte per il modificatore. Se poi prendiamo le emoji con le composizioni delle persone, ad esempio quelle delle famiglie, queste sono effettivamente delle composizioni di emoji diverse. Per esempio, per rimanere in tema del mese del Pride, per fare una famiglia serve l'emoji di un uomo, poi quella di un bambino, poi quella di una bambina e poi quella di un altro uomo. Ed ecco che abbiamo 25 byte, perché ci sono anche i caratteri che indicano la combinazione di emoji diverse.
Pillole di Bit è un podcast di tecnologia, breve e alla portata di tutti, scritto e raccontato da Francesco Tucci. Esce quasi ogni lunedì mattina. È realizzato grazie al supporto dell'hosting Third Eye e del software di montaggio Producer di Ulti.media per macOS. Il podcast è diviso in capitoli per poter navigare più facilmente con la vostra app di riproduzione e, se volete, per saltare questa parte, una volta imparata a memoria. Se vi interessa una consulenza tecnica in ambito informatico, scrivetemi a pdb@tucci.b o sul sito Pillole di Bit con il punto prima dell'it trovate tutti i link e riferimenti delle cose dette in puntata e le modalità per sostenere economicamente il podcast e ricevere i bellissimi gadget.
Pillole di Bit è un podcast gratuito da sempre e disponibile per tutti, ma realizzare un podcast ha dei costi in servizi hardware e software, ma non solo, ha anche bisogno di un ritorno in soddisfazione per chi lo realizza settimana dopo settimana da quasi 10 anni. Per coprire costi e soddisfazione, voi ascoltatori potete contribuire in modo pratico mettendo mano al portafogli con una donazione, che sia ogni tanto ho un abbonamento mensile dell'importo che volete, basato su quanto potete permettervi e quanto vale per voi la produzione e i contenuti delle singole puntate. Ogni volta che vedo una notifica sono molto contento, vuol dire che il mio lavoro ha generato un valore reale. Potete farlo in modi diversi, tramite Satispay, PayPal o con il Value for Value, con le applicazioni che lo gestiscono. Se volete più informazioni sul Value for Value potete fare riferimento alla puntata 297. I più sinceri ringraziamenti vanno a chi ha voluto donare qualche cosa dalla puntata scorsa a questa puntata. Nel dettaglio gli abbonamenti di Giorgio e di Giovanni. Non ci sono state donazioni spot e il Value for Value è arrivato da Mattia, Federico, Nicola, Gabriele e Paolo. Oltre a donare direttamente potete anche usare i link sponsorizzati che a fronte di un vostro ordine a me riconoscono una percentuale, come Amazon o uno dei migliori provider internet che potete trovare sul mercato e web. Per loro metto la mano sul fuoco, tutte le persone che si sono abbonate mi hanno sempre dato feedback estremamente positivi. E non dimenticatevi di parlar bene di Pillole di Bit a chi non lo conosce o a chi non sa dell'esistenza dei vari podcast. Quest'anno Tetris ha compiuto 40 anni. Potrei lasciarvi tante informazioni interessanti dalle quali andare a recuperare un po' di storia. C'è anche un film carino su Apple TV, ma secondo me la cosa più interessante di tutte l'ha fatta Valerio Galano. Non so se vi ricordate di lui, abbiamo fatto insieme la puntata sulla PEC, la 301. Nel suo podcast Pensieri in Codice ha analizzato alcuni dettagli tecnici anche molto profondi derivati dal video dove un ragazzino finisce il gioco, nel senso che lo porta a un livello dove a un certo punto si scassa tutto. Timing della CPU, allocazioni della memoria, tempi di calcolo rispetto agli aggiornamenti dei vari frame, tempi di risposta del pad. Ha fatto una analisi davvero dettagliata e molto precisa. Se siete appassionati di videogiochi, di storia dei videogiochi, di hardware, di vecchio hardware o di console, la dovete ascoltare assolutamente. Vi lascio il link nelle note. E ascoltata la puntata, datemi retta, abbonatevi al podcast. Sono sempre puntate di ottima qualità. Nelle note vi lascio anche un video di YouTube che fa vedere come funziona il modo particolare di usare il controller del NES per incrementarne la reattività. No, non è affatto facile. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Pillole di Bit. Vi ricordo che tutti i link relativi alle cose dette sono nelle note che trovate sulle vostre app o sul sito. Io sono Francesco, produttore e voce di questo podcast, e vi do appuntamento a lunedì prossimo per la prossima puntata, disponibile su feed RSS o su tutte le piattaforme di podcast. Vi registrate e la puntata vi arriva automaticamente. Grazie per avermi ascoltato. Ciao!